cammino.
Buonasera da Sergio Valzania e da Pier Giorgio Di Freddi. Siamo qui in Spagna, ma non siamo più in Navarra, perché siamo entrati nella provincia della Rioja e siamo arrivati a Logroño. Oggi tappa abbastanza impegnativa, perché la lunghezza era 28 chilometri, che è abbastanza di più di quello che siamo abituati a fare. Il contapassi arrivava quasi a 38.000 questa sera, mentre gli altri giorni era arrivato a 30.000, mi pare il massimo sia stato un 32.000. La tappa di oggi era una tappa caratterizzata dalla solita natura, che però è andata diventando sempre più aspra e sempre più secca, abbandonando la ricchezza della Navarra, e poi da un continuo saliscendi della strada, anche se ormai le nostre gambone muscolose si sono abituate a seguire il ritmo della strada e i muscoli insomma funzionano, meno le altre parti del corpo, a cominciare dai piedi che un po' soffrono, ma ci siamo comperati tutti due i bastoni e non ci sono problemi. Da segnalare a Torres del Rio la chiesa del Santo Sepolcro, che a differenza di altre chiese è a pianta ottagonale e ha una cupola fatta in maniera abbastanza strana, perché è una sorta di incrocio fra romano e gotico, fra romanico e gotico. Nella chiesa c'è un bellissimo crocifisso ligneo che ha una chiara derivazione fra il romanico e anche un po' l'orientale, perché il Cristo non è un Cristo sofferente, ma è un Cristo col sorriso, come è in tutta la tradizione bizantina. E dopo siamo arrivati, dopo 18 chilometri di cammino, siamo arrivati a Viana, che è la città dove è morto Cesare Borgia nel 1507, dopo una serie di traversie che l'hanno allontanato molto dall'Italia, fino a portarlo appunto in Navarra.
Sì, a Viana in realtà eravamo già arrivati ieri sera, perché come vi era stato annunciato da Sergio ieri sera, non avevamo trovato né potuto prenotare un albergo nel luogo d'arrivo, e quindi eravamo andati a dormire a Viana. E ieri sera già siamo andati oltre a visitare la farmacia, come ormai una tappa quotidiana del nostro viaggio, eravamo andati a visitare anche questa cattedrale, che è una chiesa medievale enorme, dove c'è la tomba appunto di questo Cesare Borgia. Borgia, un cognome nomen omen che ci ricorda i fasti del papato passato. La cattedrale è una cattedrale, che dire, ed è una cattedrale spagnola, d'altra parte, essendo qui in Spagna. Quindi è uno di questi grandi altari con queste incisioni lignee e dorate che si vedono un po' dovunque. La Spagna è nello spettro del cristianesimo, che va dalla quasi totale assenza dell'immagine del protestantesimo a invece lo splendore e anche un po' l'eruzione delle immagini della Chiesa ortodossa, la Spagna sta appunto più vicina a queste formazioni ortodosse, quindi grandi statue e grandi legni. Poi nella seconda parte invece del pellegrinaggio, della giornata, una decina di chilometri, siamo passati vicino a un lago che avrebbe dovuto essere un lago con molti uccelli, invece in realtà era semplicemente un avvallamento senza più acqua. Non sappiamo se poi l'acqua arriva in altre stagioni o se semplicemente si è disseccata. E poi siamo arrivati finalmente a Logroño, che è una cittadina abbastanza industriale, non mi sembra bella come tanti altri paesini che abbiamo visto di natura medievale.
Però in centro ancora non ci siamo stati.
Ah beh, questo non lo so. Avrete notato che abbiamo parlato, Sergio ed io, di due parti differenti del cammino. C'è un motivo preciso, il motivo è che lui l'ha fatta tutte e due, ma io confesso ne ho fatta soltanto una, la seconda. Come mai? Ma perché, come come abbiamo detto, ieri sera eravamo arrivati a Viana a dormire, siamo andati in farmacia, fra l'altro io ho chiesto al farmacista che mi desse qualche cosa per la tendinite che ho nel ginocchio e lui mi ha dato la solita pomata che già possedevo, gli ho detto ma non avrebbe qualche cosa di più forte? E lui mi ha guardato e il bravo farmacista mi ha detto beh, l'unica cosa veramente forte che c'è per la tendinite è il riposo. Ora noi però non abbiamo programmato riposi fino all'arrivo a Burgos, quindi 11 giorni di seguito, poiché ne avevamo fatti già 5 e ne faremo 5 da domani di nuovo, questo era esattamente la metà. E allora io ho colto al volo l'occasione del fatto che eravamo a Viana e si sarebbe dovuto fare una cosa un po' barocca, cioè ripartire stamattina presto, andare in macchina nel luogo dove eravamo arrivati ieri, ritornare a piedi dove? A Viana. Tutto questo mi sembrava un inutile rito, un attaccamento alle regole forse eccessivo, e quindi ho lasciato che lo stoico Balzania, il quale tra l'altro tra 5 giorni naturalmente se ne torna a casa e si riposerà per 10 giorni di seguito, 8-9 giorni, facesse questa ritualità e io l'ho aspettato, così che oggi ho potuto usufruire di una mattinata di tranquillità. Naturalmente questo ha scatenato subito una discussione, perché il nostro atteggiamento buñueliano o buñuelesco ci porta verso questa direzione, cioè come si devono seguire le regole, perché si devono seguire le regole. La discussione è durata fino a quando siamo rientrati poi in albergo questa sera, perché ad esempio qui in Spagna c'è questa abitudine che ormai credo sia generalizzata nel mondo occidentale che vive sotto la paranoia del terrorismo, di chiedere i documenti quando si arriva in albergo. E io un po' per partito preso non li porto mai con me i documenti, li lascio nel bagaglio che viene portato attraverso la macchina. Ogni giorno c'è la stessa storia, il concierge mi chiede ma lei non ha i documenti? Dico no, ce l'ho in camera, già arrivati. Dice ma lei non può andare in camera finché non mi fa vedere i documenti. Bellissimo che questo per un logico è un esempio del comma 22, catch 22 del famoso film, e così via. Le regole bisogna seguirle ciecamente oppure si possono interpretare? Beh, questo tra l'altro non è un argomento, una discussione puramente astratta, perché poi ha a che fare anche con l'etica. Spesso le regole vengono ipostatizzate anche loro, si perde il motivo, non si ricorda più il motivo per cui sono state create e si cominciano a seguire, no, in maniera pedestre, fino a quando diventano per l'appunto dei comandamenti che non si possono più trasgredire. Un esempio tipico che io continuo a fare anche a casa, per esempio, è quando ci chiedono di dare i nostri dati. Ad esempio una volta si chiedeva data, luogo di nascita, data di nascita e così via. Oggi si chiede la stessa cosa, luogo di nascita, data di nascita e il codice fiscale. Io potrei semplicemente compilarlo come fanno la maggior parte delle persone. Tutte le volte faccio una discussione e spiego che dentro il codice fiscale sono codificate la data e il luogo di nascita, allora o non mi chiedono la data e il luogo di nascita oppure non mi chiedono il codice fiscale, ma non me le devono chiedere tutte e due. E invece queste regole ormai sono diventate parte della nostra vita quotidiana, si è semplicemente aggiunto un passo in più di burocrazia. Ecco che allora abbiamo ciascuno di noi, Sergio ed io, concezioni diverse della ritualità, che poi è semplicemente appunto un modo di seguire le regole, e abbiamo discusso tutta la giornata e discuteremo anche questa sera di questo argomento.
Di Freddi non ha una psicologia contorta, cioè una psicologia linearissima, e questo è affascinante. Per esempio, io mi sono accorto che il suo atteggiamento tattico è impeccabile. Di fronte al problema lì a Viano, se tornare indietro allo Sarco, se farsi a piedi 18 chilometri o restare fermo a Viano, io non avevo dubbi sarebbe rimasto fermo, tant'è quando se n'è parlato poi ieri sera a cena non ho sollevato la minima difficoltà, perché immaginavo fosse impossibile strapparlo da Viano per tornare a Viano dopo 3 ore e mezzo, 4 ore di cammino, quante sono state necessarie, perché è una concezione della razionalità nella quale si prendono tutti i pezzi che sono sotto mano, si mettono in fila e l'equazione viene risolta così. Io c'ho più un atteggiamento strategico invece che tattico, cioè era chiaro che nell'immediato poteva parere assurdo alzarsi alle 7 di mattina, anzi alle 6 è stato necessario alzarsi alle 6 e un quarto, poi sbattersi in macchina con un effetto di shock psicologico devastante, perché quando si fanno chilometri in macchina e si sa che si dovranno rifare a piedi e si vedono già i pellegrini lungo il percorso, l'effetto psicologico è stato veramente duro. Però la riflessione che mi guidava era questa: ma come? Io parto da Roma, arrivo in Spagna, sono qua apposta per fare a piedi quei 18 chilometri e non li faccio solo per un piccolo disguido nella prenotazione degli alberghi. Mi pareva assurdo, mi pareva altrettanto assurdo quanto era parso assurdo di Freddi l'idea di tornare indietro, e questo l'ho trovato affascinante. Il fatto che tutti e due vedessimo l'evidenza dell'assurdità, e così anche nel meccanismo delle regole, che ormai più che delle regole sono un rito, cioè Odi Freddi ama il rito di dire che non hai documenti, è veramente di fronte alla resistenza che tentano di opporre i concierge, siccome già quattro persone sono passate mostrando il documento, ormai la linea è sfondata, a volte c'è già la stanza con dentro la valigia, con dentro il documento che loro chiedono, quindi siamo in queste grandiose aporie e lui è tutto contento. Io non mi domando, ma se perché non getti via il documento e non giri senza documento? Perché poi questa forzatura delle regole senza mai però rinunciarsi del tutto, in fondo non è la scelta radicale, è una scelta che forse però fa riflettere su queste cose. Anch'io per esempio sempre mi domando perché chiedono una serie di cose che sono già tutte la stessa più volte. Una volta che hanno inventato il codice fiscale, basta lì. Questo codice è complicatissimo, però a un certo punto uno lo impara a memoria. Per impararlo a memoria è costretto a capire che cosa vuole dire, dopodiché gli viene richiesto costantemente dove sei nato, quanti anni hai, se sei un uomo o una donna, mettere la crocetta maschio o femmina, che pure c'è nel codice fiscale. Però tutte queste regole, quando ne parliamo, ne cominciamo a parlare per strada, è come se si allargassero, per cui invece di parlare delle regole, parliamo del concetto di regola, del sistema di regola, delle astrazioni che si possono fare dalle regole, e anche lì io riesco a piazzare qualche colpo da bravo giurista, perché lui è un esperto di regole matematiche, ma io sono un esperto di leggi. Una delle cose divertenti che succedono quando parliamo di Freddi e Dio è che tutte le volte salta fuori la cosa delle regole, delle leggi. Io penso automaticamente a dei concetti giuridici, etici, morali, delle regole di comportamento, mentre invece Odi Freddi si basa sempre su degli schemi molto più solidi, come quelli matematici, fisici. Per cui, per esempio, quando siamo arrivati a parlare del caso, lui mi ha spiegato che secondo una definizione che adesso va per la maggiore del caos, il caos è il livello massimo di organizzazione, ovvero è vicinissimo al livello massimo di organizzazione.
Cioè, in realtà poi è questo il motivo per cui io personalmente combatto la mia donchisciottesca battaglia contro le regole individuali. Anzitutto perché, come diceva Freud, che non sempre aveva ragione, ma a volte coniava dei begli aforismi, in fin dei conti la religione rituale, la ritualità, è semplicemente una nevrosi collettiva, mentre invece la nevrosi è semplicemente una religione individuale. Quindi è per questo che nevrosi e religione vanno così bene insieme. Ciascuno ha la sua personalmente, poi però quando queste cose diventano collettive prendono un nome diverso, invece che di nevrosi si parla di religione, e allora diventano qualcosa di differente. Però l'assommarsi delle regole a volte rende veramente la vita difficile. Oggi noi siamo costretti, per esempio quando entriamo in un aeroporto, pensiamo ai controlli, dobbiamo consegnare questo documento 3-4 volte al check-in, nel momento dell'imbarco e così via, no? E molte di queste regole sono veramente semplicemente delle stupidaggini messe da burocrati, i quali non hanno idea di che cosa fanno, altrimenti farebbero un altro lavoro, no? Ovviamente, no? E però diventano veramente degli obblighi. Allora, il discorso che accennava l'Alzania poco fa è che da un punto di vista scientifico si può provare addirittura quello che ho appena detto, cioè Se noi prendiamo ad esempio un numero che definiamo in questo modo, ad esempio un 1 seguito da 1 milione di zeri, il numero è enorme ovviamente, no? Perché scrivere 1 milione di zeri significa per l'appunto, no? Scrivere un numero molto lungo, però la sua descrizione è una descrizione molto breve. Ecco, questo nella teoria della complessità è quello che si dice, che il numero non è casuale, perché c'è una piccola descrizione che descrive per l'appunto qualcosa di molto grande. Ma se noi cominciamo a complicare questo numero, per esempio diciamo alterniamo le cifre 1 e 0, oppure mettiamoci una serie di zeri, poi una serie di uni e poi un'altra serie di zeri e così via, man mano che il numero si complica, la descrizione di questo numero diventa più lunga. Non è che il numero diventa casuale, cioè diventa l'analogo di quello che si potrebbe ottenere tirando semplicemente delle monetine, decidendo gli zeri e gli uni con il getto delle monetine. Beh, quando la descrizione è praticamente così lunga che è paragonabile al numero stesso, cioè il numero è casuale quando non c'è modo di comprimerne la descrizione per farla diventare più corta. E allora questo che cosa ci insegna però? Ci insegna che la troppa pianificazione al limite produce semplicemente il caos. E la troppa pianificazione è per l'appunto l'eccesso di regole. Ed è per questo allora che uno è posto di fronte a delle regole o a dei riti, continuare a chiedersi se questi riti hanno un senso, semplicemente se invece li facciamo perché ci sono stati imposti, noi non sappiamo più per quale motivo ci trasciniamo dietro, e soprattutto dobbiamo cercare di evitare che troppe regole ci sommergano, perché appunto troppe regole, troppe leggi anche, no? Sono semplicemente l'equivalente del caos. Abbiamo parlato finora di regole da un punto di vista etico, perché le abbiamo considerate per l'appunto come delle imposizioni o dei suggerimenti riguardanti il comportamento, ma le regole si possono interpretare anche da un punto di vista estetico. Per esempio, quando si costruisce un'opera, che sia essa letteraria, musicale, pittorica, architettonica, ci sono delle regole naturalmente che l'autore, l'artista segue. E lo stesso discorso che abbiamo fatto poco fa sul fatto che al limite l'eccesso di regole provoca semplicemente caos, lo si vede chiaramente nell'arte moderna. Prendiamo per esempio un classico della musica di inizio Novecento, i quartetti di Webern, che all'orecchio dell'ascoltatore sembrano semplicemente musica casuale, sembra che l'autore non abbia fatto altro che mettere delle note a caso sul pentagramma, e invece se uno legge gli scritti di Webern si accorge che la pianificazione era enorme, anzi era per l'appunto eccessiva. Questo è un esempio sperimentale, diciamo così, di quella concezione alla quale alluso poco fa, cioè che troppe regole producono semplicemente il caos. E allora che cosa bisogna fare? C'è questa tensione, troppe poche regole naturalmente banalizzano la situazione. L'eccesso di regole provoca il caos, ed ecco che allora sia l'etica che l'estetica devono in qualche modo navigare in questa via di mezzo, trovare quello che poi non a caso è la regola aurea, come ci insegnava il buddismo, il confucianesimo, cioè che il giusto mezzo è per l'appunto quello che sta nel mezzo, cioè riuscire a evitare l'eccesso di semplificazione, la banalizzazione, ma anche l'eccesso di regole, perché questo per l'appunto diventa caotico. Cosa ne pensi, Sergio?
Ma penso che non ho mai ascoltato questa dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio e la trovo bellissima. Cioè si dice: guardate il caos, che è poi il mondo, la nascita del mondo, che è questo, ha questa apparenza di caotica, non può esistere se non a fronte di un infinito che lo crea. Cioè, per descriverlo, per farlo, per poter fare il caos, devi essere infinito, perché se no non puoi fare il caos, non lo puoi pianificare. Quindi si arriva a dimostrare matematicamente l'esistenza di Dio perché non c'è un limite, non è uno che pone alcune regole, è uno che pone così tante regole che si trascende addirittura la dimensione della regola per entrare in una dimensione assoluta, astratta. Dio in fondo è al limite, ed è al limite anche in questa situazione, grandioso.
Naturalmente non posso lasciare l'ultima parola su questo argomento a Valzania, perché certo, qualcuno tira l'acqua al suo mulino, e si può anche interpretare il caos sia degli inizi dell'universo che dell'universo stesso, perché se noi ci guardiamo intorno oggi è vero che a prima vista può sembrare che il mondo sia semplice, ma man mano lo si osserva più da vicino si scopre la sua enorme complessità, che appunto è talmente grande che spesso si può immaginare che sia addirittura caotica. Ora Valzania da questo deduce che certo c'è stata un'enorme pianificazione agli inizi, no? E questo Dio ha messo tante di queste regole che alla fine, no, questa è la dimostrazione che c'era. Ma ovviamente, no, si può anche più facilmente, no, semplicemente rivoltare la frittata e prendere questo come una dimostrazione della non esistenza di Dio, cioè il caos non ha bisogno di regole per essere generato. L'eccesso di regole genera caos, ma il caos di per sé può essere generato in maniera appunto casuale, no? E questo era l'unico modo addirittura in cui noi lo conoscevamo prima, per esempio semplicemente tirando delle monetine. Quindi io temo o dubito che si possa arrivare a dimostrare l'esistenza di Dio o la non esistenza di Dio attraverso argomenti di questo genere, però una cosa si può fare, e questo è quello che effettivamente la scienza moderna fa, cioè spiegare che Dio è inutile come spiegazione, cioè la complessità dell'universo, che spesso viene addotta dai credenti come una prova dell'esistenza di Dio proprio per dire ma tutto ciò che è così complesso non poteva essere stato creato a caso, ebbene invece no, si dimostra proprio il contrario. L'estrema pianificazione non è distinguibile dal caos, e dunque non prova nulla il fatto che l'universo sia complesso, in particolare non prova l'esistenza di Dio. Ma io credo che ovviamente un argomento di questo genere non possiamo sviscerarlo in una volta sola, quindi ci torneremo ancora sopra. Ovviamente ci sono tanti altri modi per collegare Dio, la natura e le leggi, quindi su questi torneremo poi in seguito.
Ma ci torneremo sicuramente, anche perché poi ogni giorno noi siamo lì che ci appuntiamo delle cose che abbiamo toccato magari di sfuggita e che ci tocca, tocca questa parola che viene usata in due sensi diversi, che siamo obbligati a spingere magari da un lato perché noi tentiamo di dare una continuità di senso anche a quello che stiamo dicendo. Per esempio, oggi siamo tornati spesso a parlare del concetto di verità, dei vari piani di verità, della possibilità di utilizzare degli schemi logici sviluppati in un settore, all'interno di un settore magari contiguo, oppure di utilizzare gli schemi logici trovati in una parte di un settore per estenderli a tutto quel settore, che so, passare dagli schemi logici, dagli schemi della logica a quelli, utilizzare gli schemi della logica dentro al sistema linguistico nel suo complesso. E poi abbiamo avuto una rissa a livello ideologico sul problema del verbo essere, che io amo molto, mentre invece non è fra i preferiti di Odifreddi.
Domani tappa lunga, perché andremo da Logroño a Nájera, paese famoso in tutto il mondo perché vi si costruiscono questi strumenti musicali che si chiamano las nájeras, le nacchere, che in spagnolo si chiamano anche castañedas, e è una delle tappe più lunghe, 29 chilometri, purtroppo siamo qui a dormire a Logroño, quindi non ho scuse, domani mattina mi toccherà alzarmi presto e farmi sorbirmi tutta la tappa.
La tappa che si apre con l'attraversamento di Logroño e poi passeremo in mezzo al parco di Logroño, che è un grande parco che è sul bordo di un lago, quindi è una strada in mezzo a una natura molto domata, molto organizzata in senso paesaggistico, non passeremo in mezzo a dei campi coltivati. Poi raggiungeremo Navarrete e continuando, cammina, finalmente arriveremo a Nájera, che era la capitale della Navarra
qui c'è scritto fino al 1076, infatti ci sono anche seppelliti re di Navarra, insomma vedremo un po'. Le caratteristiche della tappa sono molto favorevoli a Odifreddi, perché praticamente è tutta in salita, partiamo da 400 metri e poi si continua a salire per 20 km, anche se l'alto de Sant'Anton non sembra molto alto, 670 metri, c'è la salita, però ce la posso fare anch'io. Detto questo, direi che posso ricordare ai nostri ascoltatori che chi ci vuole scrivere ci deve scrivere al nostro sito, al nostro indirizzo cammino@rai.it. Noi cerchiamo di rispondere, e sono arrivate tantissime lettere, noi rispondiamo abbastanza a tutti. Continuo a scusarmi se la risposta è molto breve. Chi volesse scaricarsi la puntata in MP3 o risentirla o avere delle informazioni sul viaggio, capire dove siamo, cosa siamo, magari guardarsi qualche fotografia, può andare sul sito di radio3.it, che si può fare sia col numero che scrivendo 3. E poi qualcuno che vuole mandare dei fiori per ringraziare per la regia da Roma di oggi della puntata, le deve mandare a Benedetta Annibali. E invece il tecnico è stato Fabio Tirone, e qui in Spagna a lavorare per noi, alzarsi all'alba, a portarmi in macchina indietro di 18 chilometri che avevamo già fatto per venire avanti, ci sono Chiara Galli, Giovanna Sattiano e Maurizio Lepri. Ci sentiamo domani pomeriggio, adesso c'è il GR.